Il vaso di Pandora. Oh yeah. Un programma di Stefano Lusa e Andrea F.
Racconta l'Europa all'Europa, al vaso di Pandora, un progetto realizzato in collaborazione con Osservatorio Balcani Caucaso con il contributo dell'Unione Europea.
E apriamo la consueta puntata di Racconta l'Europa all'Europa, un progetto che realizziamo insieme a Osservatorio Balcani e Caucaso e che ha lo scopo di far parlare di integrazioni europee, soprattutto di sud-est europeo, del processo di allargamento dell'Europa. Noi abbiamo ospite della nostra trasmissione Giorgio Rossetti di Dialoghi Europei, ex eurodeputato. Giorgio Rossetti, oggi è difficile in qualche modo parlare di Europa in un momento in cui l'Unione Europea sembra in crisi.
Lo è, non sembra. Lo è e viene percepita soprattutto dall'opinione pubblica, dalla gente che lavora o non lavora, perché non ha lavoro, come un'entità astratta che impone sacrifici, che vincola gli stati agli interventi per la crescita. In certa misura questo è vero che in questo momento, ma sono gli stessi stati, è il Consiglio dei Ministri che è rappresentato che è costituito da tutti i governi dell'Unione Europea che fondamentalmente impedisce che ci siano delle spese per la crescita, delle spese di carattere sociale che favoriscano le infrastrutture, che favoriscano l'occupazione. Questo è un grosso problema e da questo punto di vista c'è un rischio di involuzione del processo di integrazione europea. Le ultime elezioni in Croazia, per nominare per un anno gli eurodeputati, ha visto un crollo notevole di partecipazione, almeno del 20% ha seguito, è andato alle urne. Quindi siamo effettivamente un momento di grossa difficoltà che probabilmente riguarda complessivamente il modello di sviluppo, ma che riguarda anche la responsabilità dei governi, del Consiglio europeo e anche della Commissione europea per quel che attiene la risposta da dare alla crisi che sta investendo l'Europa.
Ecco, quello che in qualche modo si può evincere anche da questa bassa affluenza croata, ma non soltanto in Croazia, da questo scarso interesse, è probabilmente anche questa percezione di un'Unione Europea come un'entità astratta, di un Parlamento Europeo che poi non riesce a incidere in maniera sostanziale sulla politica dell'Unione Europea.
Beh, sull'astratto non sarei troppo d'accordo, perché in realtà tutti stanno scaricando sulle misure restrittive dell'Europa le responsabilità della crisi, anche se non è così. E quanto al Parlamento Europeo, devo dire che il Parlamento Europeo, mai come in questo momento, è stato impegnato a dare delle risposte molto forti all'atteggiamento sia della Commissione che del Consiglio Europeo. Vorrei ricordare che in questo momento di crisi, invece di aumentare le risorse a disposizione dell'Unione Europea, il Consiglio dei Ministri, cioè i governi, i capi dei governi dei vari paesi dell'Unione Europea, hanno ridotto al minimo, mai stato così basso, il contributo degli Stati per la prossima programmazione finanziaria, cioè per la programmazione che riguarda gli anni dal 2014 al 2020, mai stato così basso, sia per impegni sia per pagamenti. Bene, il Parlamento Europeo ha avuto il coraggio e la forza, trasversalmente, quindi con maggioranze che andavano anche contro le maggioranze dei rispettivi stati di bocciare questo provvedimento. E adesso si è aperto un contenzioso nel corso del quale bisogna vedere chi la spunta. Una garanzia l'abbiamo: il presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz, è fermamente deciso di dare battaglia su questo punto, anche perché ritiene che la prossima volta la Commissione europea, oggi diretta da una persona molto titubante come Barroso, titubante nel senso immoderato ma presente, che non ha il coraggio di alzare la voce con il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea, debba essere sostituito. È la seconda volta che ha fatto il suo mandato, quest'altra volta si dovrà passare all'elezione diretta probabilmente del commissario del Presidente della Commissione Europea.
Se ricordiamo gli altri periodi, insomma, forse molto più storici, insomma, per l'Unione Europea, che aveva fatto proprio del processo di allargamento uno dei punti forti della sua politica. Ricordiamo, insomma, quel glorioso 2004 con un primo allargamento, ma poi anche il 2008 con l'allargamento anche a Bulgaria e Romania. Oggi ci sarà questo allargamento, siamo alla vigilia di questo allargamento alla Croazia, che si celebrerà probabilmente in tono più dimesso, no? C'è meno voglia di far festa e soprattutto c'è anche molta meno voglia di parlare di successivi allargamenti, no? Sembra che i paesi che bussano alle porte dell'Europa dovranno attendere, insomma, ancora molto.
Lei ha ragione, anzi io ricorderei più che oltre che il 2004 e il 2008, la decisione che venne presa nel 2003 a Salonicco, credo fossero il 19 e il 20 giugno del 2003, il Consiglio europeo decise in quella occasione, intesa con i capi di Stato e di governo dei paesi dell'area dei Balcani occidentali, decisero che un obiettivo che la Commissione si dava e che i paesi dei Balcani occidentali si davano è quello di integrare tutta l'area balcanica all'interno dell'Unione Europea. L'affermazione era perentoria e precisa: il futuro dei Balcani occidentali è nell'Unione Europea. Il processo è andato avanti, come lei ha ricordato, nel 2004 con alcuni paesi, poi si è ulteriormente sviluppato nel 2007 con Romania e Bulgaria, adesso siamo alla Croazia, certo, con un certo ritardo. Il problema è che sono bloccati i negoziati con gli altri paesi, anche perché francamente non ci sono risorse. Con i tagli che il Consiglio dei Ministri ha deciso di dare al bilancio dell'Unione Europea, invece di aumentare le risorse, le ha ridotte, è chiaro che l'entrata di nuovi paesi che necessiteranno per forza di cose di contributi di sostegno per adeguarsi, per mettersi alla pari con il grado di sviluppo degli altri paesi, tutto questo fa sì che ci sia una difficoltà notevole a procedere avanti nell'integrazione. Da tutti i punti di vista siamo in presenza di una crisi del modello di sviluppo. Le forze politiche sembrano distratte rispetto a questo obiettivo di integrazione, in assenza della quale nessuna risposta possibile.
Giorgio Rossetti, valutando anche l'esperienza dell'integrazione di questa prima ondata di allargamento, possiamo dire che si è fatto molto per integrare questi paesi sul piano economico e forse poco per invece cercare di integrarli e cercare in qualche modo di creare anche una sorta di valori comuni, di cercare di trovare, insomma, una nuova sintesi europea? Mi sembra che Est Europa e Europa occidentale siano ancora due pianeti diversi.
Ma questo problema riguarda tutta l'Europa, non soltanto l'Europa dell'Est rispetto all'Europa occidentale. Consideri che oggi, in questo momento, c'è un atteggiamento molto molto severo, diciamo, dei paesi dell'area del nord Europa, diciamo pure i paesi di area protestante, rispetto ai paesi dell'area mediterranea e di area cattolica, se vuole, i cosiddetti PICS, cioè Portogallo, Italia, Irlanda, Spagna, Grecia.
In quella S possiamo metterci anche la Slovenia oramai, no?
Tra un poco potremmo mettere nella S anche la Slovenia, PICS, perché come tutti gli acronimi che fa l'Unione Europea ha un significato. PICS vuol dire naturalmente maiali, porci, e se ti conto che in tedesco questa è un'osservazione che non ho fatto io, ma hanno fatto altri, ma io la riprendo perché è significativa. Debito, perché noi siamo paesi tutti quanti debitori, e si traduce in tedesco nella stessa maniera in cui si traduce errore, colpa, e capisce che c'è persino un atteggiamento, un sottofondo di carattere religioso. Noi siamo quelli che abbiamo fatto debiti, quindi siamo in colpa, e quindi c'è tutta la spinta ad avere un euro forte e forse anche a liberarsi dei paesi più deboli che dal punto di vista economico che a loro volta indeboliscono l'euro. E d'altro canto, in questi nostri paesi la suggestione a uscire dall'euro per poter andare avanti con le politiche inflazionistiche che creano effimere possibilità di sviluppo e poi si paga tutto, è altrettanto forte, per cui è il processo complessivo di integrazione che non ha più il respiro sufficiente per affrontare quelli che sono i veri problemi di oggi, come si regge di fronte alla globalizzazione.
E torniamo in onda, racconta l'Europa all'Europa. Abbiamo sentito Giorgio Rossetti, adesso ci colleghiamo col professor Marco Brunazzo, che è coordinatore del centro Jean Monnet dell'Università di Trento. Buongiorno professore.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Ecco professor Brunazzo, si parlava di integrazioni europee con Giorgio Rossetti, si parlava di problemi, insomma, dell'Unione Europea, anche problemi strutturali. Diciamo che l'allargamento non sembra essere, l'allargamento soprattutto al sud-est Europa, non sembra più essere una delle priorità dell'Unione Europea.
Questo è sicuramente vero, purtroppo l'allargamento non è più una priorità, nonostante gli argomenti per farne una priorità dell'Unione Europea non manchino, perché non ci sono giustificazioni dal punto di vista per esempio geografico per non allargare l'Unione Europea per esempio ai paesi balcanici, così come ci sono delle considerazioni di tipo geostrategico molto importanti da fare che potrebbero giustificare l'allargamento a numerosi altri paesi. Però oggettivamente la crisi dell'Unione Europea e la crisi economica in particolare hanno fatto sì che l'allargamento uscisse di fatto dalle agende di molti paesi e di molti consigli europei.
Ecco professor Brunazzo, ma non è che al di là della crisi economica, no, che insomma ci tiene occupati anche a livello giornalistico praticamente ogni giorno, non c'è anche all'interno dell'Unione Europea una crisi di condivisione di valori? Molte volte si ha la sensazione che gli stessi termini che vengono usati a Bruxelles non vengono intesi alla stessa maniera ad esempio a Londra piuttosto che a Berlino piuttosto che a Varsavia, cioè le stesse parole hanno significati diversi a seconda dei contesti culturali in cui vengono pronunciati.
Sì, questo è sicuramente vero, però più che di differenze culturali parlerei anche di un uso strumentale di alcuni concetti, cioè molto spesso c'è una certa malizia, diciamo, da parte di alcuni governi nello strumentalizzare i dibattiti che vengono fatti a livello europeo. Certamente però se una volta le parole di Bruxelles erano intese in modo quasi univoco, adesso nei vari paesi muovono delle corde diverse anche tra i cittadini, perché c'è un problema di fondo in questo momento, che al di là della crisi economica l'Unione Europea sta attraversando una forte crisi politica e quindi una forte incertezza rispetto a quello che è il suo progetto finale, il suo obiettivo finale.
Ecco, tutti sanno, professor Brunazzo, quello che probabilmente bisognerebbe fare, nessuno probabilmente ha il coraggio di farlo, no? Tutti sappiamo che l'Unione Europea difficilmente potrà reggere senza un nuovo assetto istituzionale che dia più potere al centro e ne tolga agli stati, no? Anche perché sennò è difficile far funzionare un'unione monetaria senza un'unione politica.
Questo è vero. Tutti sanno per esempio che cosa bisognerebbe fare per uscire dalla crisi economica, tutti sanno cosa bisognerebbe fare per raggiungere una maggiore integrazione politica, però allo stesso tempo l'Unione Europea non ha la forza di fare queste scelte che sembrano essere scelte univoche, diciamo, per cui è inevitabili. Per cui questo è un po' il dramma che sta vivendo l'Unione Europea oggi, il fatto di avere delle risposte portate di mano ma non avere la forza di prenderle.
Ecco, tutti sanno anche quali sono i valori, insomma, su cui l'Unione Europea si fonda, no? E tutti sanno anche che poi questi valori molto spesso in alcuni paesi vengono disattesi. Mi riferisco ad esempio all'Ungheria, no? Che però viene tranquillamente lasciata fare.
Certamente, diciamo anche questo è una indicazione, un indicatore delle difficoltà e della debolezza dell'Unione Europea, il fatto di non riuscire ad alzare la voce nemmeno per la difesa dei valori che sono essenziali e soprattutto condivisi e che sono anche la base della nascita dell'Unione Europea. Ma c'è una questione importante però che riguarda i valori, che è il fatto che sempre di più gli stessi cittadini europei non sono più convinti che valga la pena difendere certi valori all'interno dell'Unione Europea. Se noi andiamo a vedere i risultati di molte elezioni in molti paesi, c'è una forte ascesa dei partiti populisti o partiti antisistema o partiti che stringono, cioè che mostrano una certa sensibilità per argomenti xenofobi quando non apertamente razzisti. E questo fa parte da crisi politica, diciamo, dell'Unione Europea, ma più in generale dell'Europa a cui facevo riferimento prima.
Ecco, lei ha scritto un libro pubblicato dalla Terza, Come funziona l'Unione Europea. Si potrebbe giocare, insomma, io non voglio giocare sul titolo, no? Ma forse si potrebbe rintitolare Alla luce odierna, come non funziona l'Unione Europea.
Purtroppo credo abbia ragione. Oggi l'Unione Europea di fatto non funziona e sono convinto che anche per quanto riguarda il futuro le cose non andranno meglio. O meglio, quello che penso è che guardando al futuro l'Unione Europea sarà diversa rispetto a come l'abbiamo conosciuta fino adesso. Io dico sempre ai miei studenti che sono un politologo e che quindi spiego come funziona l'Unione Europea, ma tra poco tempo probabilmente dovrò diventare uno storico e spiegare come l'Unione Europea funzionava.
Ecco, in questo momento l'Unione Europea comunque sembra, se insomma fino all'anno scorso era a trazione franco-tedesca, adesso sembra comunque essere rimasta soltanto a trazione tedesca. Diciamo che il peso all'interno della Germania è fondamentale, mi pare, no?
Assolutamente. Questo è un problema serio, perché una volta il tandem franco-tedesco riusciva a bilanciare, a tenersi sotto controllo. I due paesi riuscivano in un qualche modo a bilanciare il peso, il proprio peso reciprocamente, invece adesso la Germania ha preso sicuramente sopravvento anche per le debolezze del sistema politico francese e delle posizioni del presidente Hollande. Quindi questo apre degli scenari nuovi per l'Unione Europea e rischia di metterne in seria difficoltà gli equilibri che hanno caratterizzato i primi 60 anni di vita dell'Europa.
Con l'Inghilterra che sta cercando sempre di più la sua dimensione atlantica.
Certamente, anche se le posizioni di Cameron sono in un qualche modo strumentali, però sicuramente la Gran Bretagna sta pian piano uscendo dall'Unione Europea e anche di questo bisognerà tener conto. Intendiamoci, io non credo che i britannici usciranno dall'Unione Europea, ma sarà l'Unione Europea ad organizzarsi in modo molto diverso rispetto all'attuale configurazione. Quindi i britannici potranno restare dentro a un'Unione Europea che sarà inevitabilmente diversa.
Ecco, noi abbiamo parlato dell'Unione Europea e abbiamo visto, insomma, che questo discorso che abbiamo fatto alla fine se vogliamo parlare di problemi di sostanza dobbiamo andare in Germania, in Gran Bretagna, insomma nel nord Europa. Resta insomma quest'area dove regna un certo disinteresse, no? Che in questo momento il sud-est europeo, insomma, ci si è occupati nel 2004 dei nuovi paesi d'adesione, ci si è occupati alcuni anni dopo molto meno di Bulgaria e Romania, mi pare che della Croazia, che entrerà il 1 luglio nell'Unione Europea, non si occupi nessuno, quasi, ancor meno insomma degli altri paesi dell'area balcanica del sud-est d'Europa. Non si stanno occupando neanche tanto della Grecia, che insomma dell'Unione Europea fa parte da un bel periodo, da un bel po'.
Certamente, sicuramente L'entrata della Croazia è stata, cioè, sarà un'entrata su cui non verrà posta l'attenzione che invece dovrebbe essere posta. E così sta avvenendo per tutti gli altri paesi verso cui l'Unione Europea potrebbe allargarsi. L'allargamento è uscito dall'agenda dei consigli europei, c'è da sperare che magari le presidenze che ci saranno nel 2014, quella greca, quella italiana, riusciranno a riportare questo argomento all'attenzione degli altri governi. Però sicuramente l'allargamento non sta catalizzando l'attenzione che meriterebbe. Questo anche un po' perché probabilmente non ci si vuole allargare. L'Unione Europea in questo momento sta un po' cercando di nascondere questo tema, o comunque di de-enfatizzarlo, diciamo così, e si sta invece ripiegando molto sui suoi problemi interni.
Problemi interni, se vogliamo poi concludere con questo, che stanno diventando sempre più un problema nord-sud, insomma Grecia e Cipro probabilmente dopo, quando usciranno dalla crisi, e come e se ci usciranno, sicuramente avranno un rapporto diverso nei confronti dell'Unione Europea rispetto a prima.
Sicuramente, ce l'avranno i governi, un rapporto diverso con l'Unione Europea, ma penso soprattutto ce l'avranno i cittadini, e questo è davvero il problema fondamentale per il futuro dell'Europa. Cioè, quello che sta succedendo con questa crisi non è solamente un cambiamento epocale delle strutture economiche, ma è un cambiamento epocale nei rapporti che i diversi cittadini avranno l'uno con l'altro, quindi con i cittadini di altri paesi. Purtroppo questa crisi sta minando quel terreno comune su cui si sono sviluppati i valori comuni negli ultimi anni.
Grazie professor Brunazzo, grazie di essere stati a Racconta l'Europa all'Europa. Noi chiudiamo qui la puntata di Racconta l'Europa all'Europa e del vaso di Pandora di oggi. L'appuntamento è per venerdì prossimo.
With the Sultans.